He's set. Wilson throws, caught, spinning behind to make the catch. Is Baldwin for a first down. Behind him, but Doug able to reach back, hold it in. The third down here, third and nine. Four-man rush. Wilson stepping up. He's going to run for it. He's going to flip the ball off to Mike Davis to the 35-yard line. Philadelphia is going to contend that it was a forward pass, a backward pass.
It is a... It looked like it was at the very least right down the line. Let's see if we get any marks.
Oh, boy.
That's a little bit. That's close.
No, if I'm
let's
Philadelphia,
take a look.
I think right I've got to challenge this.
At the 47-yard line, and where was it caught? Forward of that.
Amici e amiche dello Sfero del Prolato, benvenuti alla 14ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL. La copertina di questa settimana è dedicata a Russell Wilson, un minuto della sua stupenda prestazione contro i Philadelphia Eagles. 20 su 31 per 227 yard e un touchdown più 31 yard su corsa. Come sempre ringraziamo EFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes. In questa puntata, per chiacchierare di football americano, insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto e Massimo Foglio, più Marco Santini e Andrea Ghezzi che arriveranno di rincorsa. Bene, siamo pronti per iniziare la 14ª puntata di Scusate il Disturbo! Prova, 1, 2, 3, prova, mi sentite? Prova.
Ah, io ti sento.
Ti sentiamo forte e chiaro.
Perfetto, quindi possiamo iniziare.
Ma tu ci senti?
Io vi sento benissimo. Il collegamento questa sera è un bijou, e questo forse non avrei dovuto dirlo, perché la puntata
e noi,
è ancora lunga.
A nostra volta ci sentiamo anche bene. Perfetto. Io mi sento benissimo oggi.
Un po' stanchino.
Anche un po' stanco.
Io ho il giorno di ferie.
Noi stiamo registrando sempre più a orari notturni. Guardate cosa facciamo, ma...
Perché ci hanno detto che le breaking news arrivano a quest'ora e noi vogliamo essere pronti a coglierle per trasmetterle al nostro pubblico.
E qualcuno è arrivata circa un'oretta fa che cade giusta a fagiolo. Perfetto, allora iniziamo. Iniziamo in tre, poi... si aggiungeranno anche Marco, si aggiungerà Andrea quando porterà la Zoe fuori a fare il suo giretto. Mi ha detto collegamento breve perché fa freddo, mi ha detto così oggi pomeriggio, quindi vedremo di coinvolgere anche lui.
I fidati amici a quattro zampe non gli interessa che faccia freddo o caldo.
Esatto, perfetto, allora iniziamo. Primo argomento, un argomento extra calcistico, detto, e si vede che la stanchezza, extra futbolistico, a cui ho dato questo titolo così simpatico: proprietari che sbagliano. Perché
no,
comunque
non ci sono proprietari che sbagliano.
No, anche nel rutilante
c'è solo gente che interpreta male le loro mosse, dettate da saggezza che a noi sfugge.
Ecco, sì, esatto. Non solo a noi, Mauro, volevo dirti
non
questo.
Non solo a noi.
Ma non solo a noi. Allora, cominciamo e parliamo poi in questo caso sono due coppie di proprietari, attenzione, neanche un unico owner. Cominciamo da John Mara e Steve Tisch, che sono gli owner dei New York Giants, che permettono a Ben McAdoo di panchinare Eli Manning settimana scorsa, per poi lunedì mandar via McAdoo e insieme a lui il general manager Jerry Reese, e quindi fare piazza pulita quando ormai la stagione dei Giants è compromessa, non ha più nulla da chiedere. Prima mossa dell'interim head coach è riconfermare Eli Manning come quarterback titolare, come se nulla fosse accaduto, e girano voci di Spagnuolo, che, se Massimo, se ricordo bene, tu conosci benissimo, come head coach temporaneo.
Molto bene.
E si dice di un interessamento di Gruden per l'anno prossimo, ma pare, gli insider dicono, che Gruden abbia chiesto solo una condizione. Io posso pensare di tornare ad allenare e allenare i New York Giants solo se mi confermate che Eli Manning rimane anche l'anno prossimo, altrimenti io continuo a fare televisione, che mi diverto tanto. Allora, quello che volevo chiedere a voi due sull'argomento è: com'è possibile che si arrivi a tanto? Nel senso che noi ci aspettiamo sempre da NFL una sorta di non di perfezione, perché quella non esiste, ma comunque che certi processi siano pensati, ripensati, discussi e ridiscussi. Invece il licenziamento di McAdoo mi fa pensare che alla fine sia stata un'idea di testa sua, e che i proprietari gli abbiano detto: senti, fai quello che credi, ma se va male sei il primo a pagare. Mauro e Massimo, Massimo e Mauro, insomma, chi vuole iniziare?
Chi vuole iniziare? Inizio io, visto che Massimo è silente. Io ho come l'impressione, allora intanto volevo dire che mi dispiace molto per McAdoo, perché me lo ricordo a Milano con D'Antoni, era una bellissima coppia, una bellissima persona e un gran giocatore, quindi mi dispiace.
Si è chiarito un po' da allora, però
speravo, vedevo che nessuno coglieva la battuta ed ero preoccupato.
No, il problema allora è che l'abbiamo colta, per questo siamo rimasti
silenti. Ah, ecco, appunto. Battute a parte, io non vorrei dover constatare che tutto questo casino è successo per far giocare una partita a Geno Smith, perché alla fine il mio dubbio è che veramente McAdoo non abbia colto l'impatto della mossa che andava subodorando. Ora, io ho letto dei resoconti un po' semi-insider, cose del genere, che sostenevano, dicevano che le mosse, comunque, la mossa era stata concordata, cioè che McAdoo non aveva fatto, deciso da solo di panchinare Manning, ma che aveva proposto la cosa anche ai tre, a lui, a Reese e a Mara, l'owner, e che aveva ricevuto la loro approvazione. Se questo è vero, direi che l'ipotesi che facevi te, Giovanni, della serie, l'approvazione è stata un qualcosa, sì, fallo, ma se ti va male inizia pure a fare le valigie, direi che può aver senso. Continuo a non capire il motivo della cosa, cioè sarebbe stato più parzialmente chiaro se invece di Geno Smith avessero provato a far giocare Webb, cioè il terzo quarterback rookie che non si è mai visto in campo, ma cioè che tutta questa cosa qua, poi il risultato sia stato fatto per far giocare una partita a Geno Smith, che chiunque a New York aveva già visto giocare, mi sembra un po' la ciliegina sulla torta.
Massimo.
Detto così, tanto per buttare là due, sì, parole. Poi la storia di Spagnuolo a me sembra che sia un po' più di un rumor, nel senso che ho letto abbastanza dichiarazioni abbastanza ufficiali che sarà Spagnuolo l'interim, il coach di interim, e James Andrews mi pare il general manager a interim, quindi hanno già nominato, dovrebbero aver già nominato due figure con lo scopo di finire la stagione, in buona sostanza. Poi, da quello che ho letto, le dichiarazioni di Mara ha detto che il prossimo anno ci penserà lui, che come prima cosa vorrebbe seguire il classico protocollo, quindi trovare un general manager e lasciare che poi sia lui a scegliere il coach, a meno che non si rendano libere figure particolari, quindi persone di alto profilo che vogliono le loro persone, eccetera, eccetera. Nel quel caso ha detto che potrebbe anche essere disposto a non seguire il protocollo, però siamo nel campo delle prime ipotesi, insomma.
Massimo.
Ma allora, intanto, per quanto riguarda la questione Manning, McAdoo e compagnia cantante, io voglio credere che sia andata come dicevi tu, Giovanni, come diceva anche Mauro, che sia stata una mossa concordata, se poi va male grazie, arrivederci. perché ogni altra opzione, ogni altro tipo di situazione, come avevamo già detto la settimana scorsa, è talmente assurda che non va nemmeno presa in considerazione. E ti dirò di più, secondo me, oltre a mandare via Ben McAdoo, dovevano mandare via anche il quarterback coach, perché sicuramente è stato diciamo così coinvolto in questa scelta, in questa decisione, e come dicevo già la scorsa settimana, o non ha saputo cogliere il fatto che la sostituzione di Manning sarebbe stata disastrosa, o non ha voluto coglierla per non andare contro le decisioni del proprio head coach. In ognuno di questi due casi se ne deve andare, secondo me.
Credo che la più probabile mi sembra la seconda, cioè che abbia chinato la testa di fronte a decisioni.
Sì, è probabile, cioè lo voglio sperare, anche lì voglio credere che sia così, perché almeno non ci sarebbe la possibilità che i Giants abbiano messo un incapace in una posizione delicata.
Mi pare che anche McAdoo veniva da un posto di quarterback coach, se non ricordo male, lui veniva dai Packers, però non ricordo se era l'offensive coordinator o il quarterback coach, non so se voi avete più memoria di me.
Mi sembra che fosse offensive coordinator, però potrei sbagliarmi.
Però, comunque anche l'offensive coordinator è una figura che, insomma, due o tre paroline qui quarterback si presuppone che le faccia, insomma, che sappia conoscerli.
Esatto. E quindi, insomma, la decisione appunto di mandarli via una settimana dopo tutto questo tourbillon, a parte che mi dispiace enormemente per Manning, che si è visto interrompere la sua striscia di 210 partite per, alla fine della fiera, una stupidaggine. E tant'è vero appunto che se Gruden come condizione per arrivare l'anno prossimo a fare head coach ha messo che Manning sia comunque presente, e perché insomma questa striscia era destinata a continuare ancora per almeno un'altra stagione. Per quanto riguarda Spagnuolo, vi faccio tanti auguri ai Giants se lo vogliono prendere come head coach, perché
temporaneo.
Allora, se è temporaneo per queste quattro partite che mancano alla fine, va bene.
Se io invece credo che sia temporaneo per queste quattro partite più un colloquio a fine anno che si concluderà con un grazie arrivederci, no, oppure con un torno pure a fare la difesa.
Ecco, perché una cosa che ha dimostrato a St. Louis quando Spagnuolo è stato head coach dei Rams è che un bravissimo defensive coordinator, come era stato negli anni precedenti alla sua esperienza a St. Louis, come Spagnuolo, si può rivelare un pessimo head coach, perché il lavoro dell'head coach è totalmente diverso da quello del coordinatore di reparto, ma è totalmente diverso soprattutto appunto se diciamo ha tutte le figure all'interno della propria squadra, no? I due coordinatori offense e defense, tutti i vari coach di reparto, eccetera. Il lavoro dell'head coach è totalmente diverso da quello dei coach di reparto o dei coordinatori, e quindi ci vuole un altro tipo di competenze, ci vogliono un altro tipo di caratteristiche, e lui a St. Louis ha dimostrato di non avere queste caratteristiche, e diciamo di tempo ne ha avuto abbastanza. Quindi ripeto, anche qui spero fortemente per gli amici a cui stanno a cuore le sorti dei Giants che la soluzione Spagnuolo sia soltanto per queste ultime quattro partite.
Al volo, risposta al volo, pensiero al volo: quanto ha influito, magari non in percentuali elevate, ma può aver influito anche la levata di scudi di tantissimi ex giocatori Giants che avevano promesso di presentarsi in sideline, perché hanno ancora questo diritto, nella prepartita domenica prossima con la maglia di Eli Manning, in questa decisione?
No, non credo tanto.
Ma sai, dipende appunto da come sono andate le cose. Se come si è detto era decisione tua, ma se va male te ne vai, ha influito niente. Se invece è stata una pensata estemporanea dei due proprietari questa settimana, può darsi che abbia influito anche quello, però torniamo al titolo, proprietari che sbagliano, non questa settimana, la settimana scorsa.
Perfetto.
Io non credo che abbia influito tanto, no, vi dico due parole, io non credo che abbia influito tanto la presa di posizione degli ex giocatori. Penso che quello che abbia spostato un po', e qui torniamo nel campo proprietari che sbagliano, sia stata la sottovalutazione, non so se sia una parola che esiste in italiano, comunque il fatto per John Mara e anche Tish e anche i due owner di aver sottovalutato l'impatto, diciamo, mediatico, ma comunque l'impatto nel pubblico del fatto di aver panchinato Eli Manning. Perché se guardiamo la situazione dei Giants, un discorso del tipo, ragazzi, qui non si va da nessuna parte, il prossimo anno avremo una scelta alta e ci sono dei buoni quarterback che escono, però sarebbe il caso anche di capire se in casa abbiamo qualcuno che può reggere la pressione della partita. Potrebbe anche essere il caso di provare a far giocare questi che abbiamo dietro in partita per vedere come reagiscono. È un discorso che per una società in crisi o a fine stagione che non ha più niente da chiedere, eccetera, ci può stare, cioè tante volte l'abbiamo sentito e tante volte la cosa. Quello che non c'è stato è tutto il modo in cui la cosa è stata gestita, trattandosi del fatto che davanti c'era un monumento a New York come Eli Manning. E secondo me, sempre partendo dall'ipotesi che questa sia stata una scelta concordata tra allenatore, general manager e proprietà, secondo me c'è stata di base anche una sottovalutazione dell'impatto che una decisione del genere poteva avere, perché per il discorso della striscia interrotta, per il discorso della mancanza di rispetto nei confronti di un giocatore, per il fatto che poi lo stesso il vedere Manning piangere in conferenza stampa dalla notizia, secondo me c'è anche la possibilità che questa cosa sia stata sottovalutata, che, come detto, ci fa rientrare nel campo della notizia proprietari che sbagliano. Cioè, se è vero, è stato un clamoroso errore di valutazione da parte della proprietà di questa cosa. E proprio la reazione imprevista e inattesa ha giocato anche un ruolo nel siluramento immediato
dell'allenatore.
Che poi, per carità, ne aveva combinate, come si dice, una peggio di Bartoldo, e quello che ha detto Massimo è giustissimo, magari non è sbagliata la decisione, è sbagliato il tempismo, cioè andava fatto prima.
Secondo i proprietari che sbagliano, abbiamo presi due in evidenza per quella settimana, Jimmy Haslam e sua moglie proprietari dei Cleveland Browns. Attenzione!
La moglie di Haslam,
esatto, eccola. Attenzione, di non è proprietaria di Cleveland Browns perché lo è il marito, no, ha la sua quota proprio, una businesswoman, e ha proprio le sue quote di
proprietà. Hanno la separazione di beni?
Non lo so, però se vuoi mi informo, mando una mail.
Contratto prematrimoniale, matrimoniale magari, negli Stati Uniti va di moda quella roba lì.
Allora, sto dicendo, i due owner dei Cleveland Browns che supportano o sopportano, chi può dirlo, Hugh Jackson e le statistiche analitiche da due anni, nel senso che di Hugh Jackson ne abbiamo già parlato, 1,27, questo credo che sia un po' chiaro in quello che deve essere un allenatore preso per ricostruire una squadra, ma che non sta ricostruendo niente. Ma non è solo lui in questo caso la pietra dello scandalo, perché dobbiamo anche parlare del general manager, che è Sashi Brown, e soprattutto del mitico Paul De Podestà, che per chi ha letto Moneyball ha capito,
o anche chi ha visto il film,
o chi ha visto il film, di chi stiamo parlando, che sta cercando
non di Brad applicare Pitt, di quell'altro,
no, di quell'altro, esatto, non di quello bello, di quello intelligente. Di usare le famose statistiche analitiche per trovare un modo diverso di costruire un roster. Diciamo che sia De Podestà che Brown che e Hugh Jackson non ci hanno capito nulla dell'analitico e di come ricostruire una squadra, perché una squadra così povera di idee, di giocatori, di prospettiva nella storia dell'NFL non ce la ricordiamo, contando anche tutte le scelte che hanno fatto in questi anni.
Ma guarda, io non sono d'accordo su una cosa, una squadra povera di sì, di idee probabilmente, non è povera di prospettive però, perché allora mi pare di ricordare che a inizio stagione quasi tutti concordavamo nel dare i Cleveland Browns come una squadra possibile sorpresa, diciamo così, perché vedevamo un miglioramento, avevamo un roster un po' più diciamo così strutturato, con dei giocatori di prospettiva, e evidentemente c'è qualche cos'altro dietro che non permette alla squadra di evolversi, di migliorare, perché le basi teoricamente ci sarebbero tutte. Devo anche dire una cosa, l'approccio analitico secondo me è un po' troppo presto dire che l'approccio analitico ha fallito, perché è un secondo me sono cose che necessitano di diverse stagioni, non basta una, due stagioni, soprattutto nel football, poi, che è molto più complesso per quanto riguarda la chimica di squadra, la composizione dei reparti e tutto rispetto al baseball. Secondo me sono necessarie più stagioni. Certo che bisogna avere una franchigia dietro, dei proprietari, dei tifosi, degli addetti ai lavori che abbiano pazienza, e non so quanta pazienza abbiano ancora a Cleveland, perché ormai sono anni che sono in questa situazione.
Paolo?
Non so se sia una questione di pazienza a Cleveland, cioè voglio dire, la cifra di 1,27 è spaventosa, cioè vuol dire che in due anni tu hai vinto una partita. Non so quante altre potranno arrivare quest'anno, non ho presente il calendario dei Browns, ma ho presente benissimo che ogni giovedì, quando noi ci ritroviamo per registrare il podcast, il celeberrimo podcast, scusate il pronostico, amato ed apprezzato in ogni valle, noi ci siamo stancati di pronosticare a favore dei Browns e siamo partiti le prime partite,
Mauro,
le prime puntate. Sì.
Mauro. Green Bay, Baltimore, Chicago, Pittsburgh.
ho perso le parole, cheat. No, vabbè, allora su Green Bay sono 5 partite, facciamo 1-31, sì, quello che 1-31 complessivo su due anni. E questi due anni dovevano essere i due anni del progetto di ricostruzione di Hugh Jackson. Cioè, come mi pare che è un discorso che abbiamo fatto anche altre volte, cioè sappiamo, il prossimo anno i Browns avranno una paccata di scelte al draft, la classica paccata di scelte, perché nel frattempo hanno scambiato l'impossibile per accumulare scelte, e va benissimo, ma questi signori hanno avuto la prima scelta assoluta quest'anno, e viva Dio, hanno comunque preso un giocatore, un fior di giocatore, perché possiamo dire quello che vogliamo, ma Miles Garrett è un signor giocatore, ha avuto dei problemi di infortuni, però nelle 5 partite che ha giocato ha fatto 4 sack in 5 partite, o viceversa, 5 sack in 4 partite. Comunque, voglio dire, è uno che ha probabilmente tutti i numeri per diventare qualcuno nell'NFL, se la squadra dove gioca glielo permetterà. E quest'anno avranno di nuovo la prima scelta assoluta, Io mi spingo a dire a questo punto che è probabile che la vendano per accumulare ancora altre scelte, ed è tutto molto bello, ma poi queste scelte bisogna anche sceglierle, bisogna anche prendere dei giocatori e bisogna azzeccarci, altrimenti tutto il cancan che hai messo in piedi non serve assolutamente a niente. Finora l'impressione non è stata eccelsa. Sono d'accordo con Massimo sul discorso che non è tutto da buttare, che qualcosa di buono a Cleveland c'è, e noi stessi che ci vantiamo di capirne quanto ne capiamo, è dall'inizio dell'anno che magnifichiamo i Browns come la possibile sorpresa, finché ci siamo stancati di aspettarli e anche noi abbiamo guardato da un'altra parte. Ora, come dicevi te Giovanni all'inizio, cioè, quanto ancora si può supportare o sopportare una situazione del genere? E quanto ancora i tifosi che ogni anno spendono fior di soldi, perché le partite NFL non costano poco, per riempire il Dog Pound, per riempire lo stadio di Cleveland, per continuare a manifestare il loro supporto a questa squadra, quanto ancora andranno avanti? 2 anni di progetto di ricostruzione, 1-31. E la prossima ricostruzione, chi la fa? La fanno ancora questi?
Questo è il vero problema.
Ripartiamo da zero totale. Allora, se abbiamo una situazione in cui c'è un opening a New York, sponda Giants, e un opening a Cleveland, secondo voi quale delle due squadre farà meno fatica ad assumere un capo allenatore? E non saranno poi gli unici posti che si libereranno.
Sì, effettivamente il problema adesso per i Browns è non tanto non solo questa stagione, ma cosa fare della prossima. Come dice Massimo, se decidi di sposare una filosofia devi farlo fino in fondo.
Sono d'accordo, devi
andare. Un conto sono 162 partite, un conto sono 16. Nel senso che insomma, c'è meno spazio per poter provare, ecco, perché alla fine i numeri vanno provati sul campo.
Assolutamente sì, d'accordo.
Infatti i numeri vanno provati sul campo, ci sono 162 partite contro 16, ci sono non so quanti giocatori ha una squadra di baseball a roster, 20, 25
sì,
forse.
Sì, siamo 25.
Una squadra di football ne ha 60 contando anche la practice squad. Quindi cioè, sono numeri che vanno... diciamo sono contrari uno con l'altro. Quello che nel baseball ci metti magari 2 anni a fare, nel football secondo me ce ne metti almeno 4.
E poi contiamo anche il discorso che anche questo che abbiamo fatto tante volte, che l'NFL alla fine è un business, cioè il signor Jimmy Haslam e la moglie di Haslam continuiamo con questa battutona, devono vendere un prodotto, cioè alla fine bello lo sport, bella la passione, tutto quanto, ma loro devono vendere un prodotto, devono riempire uno stadio, devono vendere magliette, devono insomma è tutto quello che ci va dietro alla gestione di una squadra professionistica di uno sport professionistico in una lega professionistica come l'NFL. Con che spirito, con che faccia possono provare a vendere una ulteriore ricostruzione, un ulteriori anni di ricostruzione in una gestione che in 2 anni ha fatto 1-31 e si è trovata in una situazione che è quella di quest'anno, nella quale non si intravedono prospettive tangibili di cambiamento? Cioè, come può cambiare questa squadra? Cioè, cambiando il quarterback, non so, non è un problema di quarterback, cambiando i giocatori, cambiando i ricevitori. Parliamo dell'attualità, è tornato Josh Gordon. Cioè, Josh Gordon, io ho visto un po' di highlight della partita, un po' delle cose, Josh Gordon ha fatto il suo, ha fatto delle belle cose, ha fatto delle belle prese, ma cioè, di nuovo, ma in questa squadra cioè, qual è la filosofia, qual è il concetto? Che ci riporta al discorso di belle scelte, ma poi bisogna metterle in campo, il che potrebbe anche portare ad un discorso su Hugh Jackson, che noi tutti abbiamo sempre ritenuto un buon allenatore, ma che qui ha, non dico fallito clamorosamente, ma qualcosa di più. Non vorrei ricordare l'incredibile gestione di Deshaun Kaiser e di Kevin Hogan, perché sì, veramente...
Diciamo che anche lui ha le sue colpe, ecco, non può essere solo vittima della situazione, ecco, visto anche esatto. Il ruolo che ricopre. Perfetto.
Cioè, qui è una situazione terrificante, ma nessuno è esente da colpe.
Ok, perfetto, bene, chiudiamo questo interessante primo argomento, passiamo al secondo.
Diciamo che abbiamo parlato un po' dei Browns, che non lo facciamo mai, ma se c'è qualche fan dei Browns all'ascolto, forse in questi termini avrebbe anche preferito non sentirne parlare.
Sì, effettivamente è vero. Allora, arriviamo alla partita che si è disputata la scorsa notte, il Monday Night Football tra i Pittsburgh Steelers e i Cincinnati Bengals. Vincono gli Steelers 23-20 in rimonta, perché stavano perdendo nettamente 17-0, se ricordo bene, contro i Bengals, ma in una partita che è stata cruenta, con un'aria da vendetta privata che ha provocato la reazione di molti commentatori, sia durante che dopo la partita. I Bengals hanno chiuso con qualcosa come 173 yard di penalità, 173 yard, e sono stati commessi dalle due squadre qualcosa come 11 falli personali, numeri che non si vedevano da tanto tanto tempo su un campo NFL. Inoltre, la notizia, la breaking news, o la quasi breaking news, perché è arrivata due ore fa, è che Smith-Schuster degli Steelers e Iloka dei Bengals sono stati squalificati per una giornata per i due colpi che hanno portato durante la partita. A questo aggiungiamo anche l'assurdo colpo di wrestling di Gronkowski domenica, che ha portato al trauma cranico di Tre'Davious White. Non ci dimentichiamo le risse accadute le settimane sbagliate. Cosa sta accadendo all'NFL? Io ritengo che la Lega stia facendo il possibile con multe e squalifiche per cercare di tenere sotto controllo i giocatori, ma cos'altro si può fare per porre freno a questo agonismo un po' troppo sopra le righe? Il vostro parere?
Continuare su questa strada, direi. Cioè, ci ricordiamo ancora l'episodio di Mike Evans, di due o tre settimane fa, in cui è andato con un calcio sulla schiena del difensore girato dall'altra parte e richiamato da Jameis Winston. Ci ricordiamo la rissa tra AJ Green e Jalen Ramsey. Vabbè, quello magari un po' più episodio di gioco con una reazione fuori dalla riga, ma secondo me l'NFL si sta ponendo in maniera abbastanza pressante questo problema. Già un po' è nella filosofia di Goodell quella di intervenire abbastanza pesantemente anche in questi aspetti disciplinari del gioco, quindi non è la prima volta che interviene su queste questioni e credo non ci faccia un problema a farlo anche stavolta. Devo dire, la cosa che mi ha colpito molto è stata un tweet stamattina di un fan, di un tifoso che aveva mandato a Peter King, in cui diceva che lui ha un figlio che gioca a football, che gioca a flag, ed è un po' di tempo che questo ragazzo gli chiede di passare, di giocare a tackle, di cominciare a giocare a tackle, e lui, che gli ha sempre risposto di no, perché per motivi di timore, di salute, e a questo punto non sa veramente più come fare a tenerlo a freno ed è preoccupato. E Peter King, che è uno che di football sappiamo bene quanto ne mastichi, eccetera, ti ha detto: non posso che non vorrei essere al tuo posto. Cioè, un tweet del genere. Ma come dicevi te, Giovanni, tutti quanti i commenti letti sulla stampa americana sono stati abbastanza concordi su questo. C'è un rimarcare la direzione che sta prendendo il gioco, e le sanzioni nei confronti di Schuster, nei confronti di Iloka vanno assolutamente in questa direzione. La partita è stata piena di falli. Tra l'altro, in prima serata, lo spettacolo, per carità, fortuito finché si vuole, eccetera, ma di due giocatori che escono in barella, poi Burfict è sceso negli spogliatoi, si è alzato e si è andato via come Lazzaro per gli affari suoi. Shazier invece gli è andata un po' peggio, perché fortunatamente sembra senza gravi conseguenze, ma l'infortunio alla schiena che aveva subito pare essere soltanto una compressione spinale, quindi che dovrebbe rientrare, dovrebbe risolversi.
Sì, infatti, per Shazier volevo dalle ultime, ci sono la conferenza di Tomlin che ha detto che non aveva novità da un punto di vista medico, che comunque Shazier è in buono spirito, ha ripreso un po' il controllo dei suoi arti che erano quelli che destavano più preoccupazione. I Pittsburgh Steelers hanno escluso un qualsiasi tipo di operazione medica, ma hanno chiesto di portare pazienza ancora per 24-48 ore, quando si potrà chiedere meglio la situazione, anche se sono molto tranquilli. Ecco, e hanno messo a disposizione l'aereo privato della squadra per i parenti di Shazier per portarli da Pittsburgh a Cincinnati, ecco, giusto per un aggiornamento.
Fortunatamente questo, e io ricordo anche sempre stamattina un tweet di Zach Miller, un altro che di infortuni cruenti ne sa qualcosa, di auguri e di preghiere nei confronti di Shazier. Detto questo, per tornare alla cosa, poi lascio anche la parola a Massimo, non so quale possa essere l'idea. La mia idea è che quella di continuare sulla strada, cioè inasprire le sanzioni, non lasciar passare nulla. Io quando, vedendo la partita, noi che vediamo football da un po' di anni, la prima cosa che ho pensato è che qualche anno fa contatti come questo, tackle come questo, colpi come questo, non ci avrebbero fatto particolare impressione, anzi per certi versi sarebbero stati anche così elogiati dalla serie, oh, ma che colpi, che tackle, eccetera. Adesso nell'NFL di oggi fanno un po', sembrano un po' fuori posto. Non so se c'è anche Marco, che è uno che in quanto a storicizzazione di football non ne mastica, è d'accordo.
Massimo.
Ma Marco non lo so, perché non è ancora arrivato.
Non è ancora arrivato? Pensavo che fosse arrivato. Allora, Massimo, visto che non è arrivato Marco, dici tu qualcosa.
No, io sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto con Marco, esatto, con quello che hai detto nel finale del tuo intervento, ed era proprio quello a cui mi volevo riallacciare iniziando il mio intervento. Cioè, io ho letto alcuni commenti in rete nella giornata di oggi, quasi infastiditi, no, per il clamore che hanno suscitato questi colpi, chiamiamoli proibiti, durante il Monday Night. E devo dire che è un sentimento abbastanza comune, soprattutto in Italia, nei commenti italiani, dove ho visto più di un commentatore dire ma insomma è un bel blocco di Smith-Schuster, è stato un blocco bellissimo, ha spento la luce del difensore. Non so, io penso che il football non sia spegnere la luce dell'avversario, ma
cercare
di contrastarlo in maniera legale con i mezzi che ti vengono consentiti dal regolamento. E poi sappiamo tutti che è uno sport diciamo di collisione, e quindi è uno sport che può portare a dei contatti anche pesanti. Però non trovo che, cioè, almeno io trovo che la violenza non fine a se stessa, ma la violenza che certi allenatori, certi giocatori continuano a professare sia un po' una distorsione del gioco, no? Cioè, il gioco, ripeto, non è esercitare violenza sull'avversario, il gioco è battere il tuo avversario. E quindi sì, è vero, 10 anni fa, 20 anni fa, ancora di più 30 anni fa, questi colpi sarebbero stati salutati con degli elogi, eccetera, ma non siamo più né 10 anni fa, né 20 anni fa, né 30 anni fa. Il football è cambiato, le regole sono cambiate, fortunatamente. Cercano di salvaguardare anche la salute dei giocatori, e quindi bisogna attenersi a queste regole. Oggi questi colpi non sono più consentiti, e quindi la Lega fa benissimo a perseguire con squalifiche, sanzioni, multe o qualunque altra cosa gli venga in mente di fare, perché la direzione del gioco della Lega, ma non solo dell'NFL, di tutto il football, perché Non dimentichiamoci che negli Stati Uniti da qualche anno è in atto una grossa discussione sull'opportunità o meno di far giocare a football i propri figli, di farli cominciare da piccoli, di farli cominciare a un'età in cui magari non sono ancora completamente sviluppati e i colpi potrebbero essere più dannosi. E queste cose, e tutti questi argomenti, e quindi non è un problema solo dell'NFL. L'NFL è la punta dell'iceberg, ma ci sono sotto tutti i college, le high school, le squadre semiprofessionistiche, tutto il movimento del football che negli Stati Uniti da qualche anno a questa parte sta facendo una seria riflessione sulla differenza fra il contatto, cioè il gioco fisico, e la violenza.
Allora, salutiamo Marco che è arrivato 22:12 al nostro.
Ah, vedi che c'era Marco?
Al nostro, adesso, perché lo avete evocato.
Buongiorno,
voi.
Buongiorno.
L'abbiamo evocato.
Marco, ti lascio per ultimo aggiungere due parole. Stavamo parlando del Monday Night abbastanza violento e insomma di questo inizio degli altri episodi che ci sono stati. Ci chiedevamo se la NFL potesse fare qualcosa di più per poter arginare questo tipo di atteggiamenti e di colpi, ecco.
Ah, sì, ovviamente io non ho sentito quello che avete detto e non ho neanche visto cosa è successo ieri, se non dai vostri racconti, e quindi in effetti ci sono stati anche un po' di episodi nelle ultime giornate che hanno sono saliti alla ribalta, perché tra squalifiche o meno, colpi proibiti, quest'anno in effetti se ne sono viste forse più del solito. Quindi di sicuro l'NFL, come diceva, sono riuscito a sentire Massimo, dovrà sicuramente prendere provvedimenti. Adesso non so in che modo, con che metodi, però.
Scusate una cosa, allora Giovanni, Smith-Schuster abbiamo detto che è stato squalificato per una giornata, sì. Mi sono perso se sono stati presi provvedimenti anche nei confronti di Gronkowski.
Una giornata anche lui ieri.
Una giornata anche lui.
Sì, una giornata anche lui.
Grazie.
Prego.
Scusa Marco.
No, figurati, tanto credo che abbiate già detto tutto voi, spero che vengano, cioè l'NFL prenda coscienza che quello che una volta era considerato, specialmente io poi parlo della mia squadra che è sempre stata quella dei cattivoni.
Beh, sì, la tua squadra, insomma, più... 30 anni fa la tua squadra era un po' il prototipo della violenza, ma non dico della violenza, però comunque di un certo modo estremamente aggressivo e duro di intendere il football, proprio, cioè, voglio dire.
Sì, era anche apprezzata questa cosa.
Ed era anche apprezzata, esatto, era il discorso che facevamo, sì. Cioè che una volta contatti del genere erano la norma, eccetera, e invece adesso non sembrano fuori posto.
Poi adesso ovviamente ci sono anche casse di risonanza molto, molto maggiori, immagini molto da molti più punti di vista, quindi non scappa più niente. Cioè, quindi un giocatore, un po' come nel calcio, comunque, un giocatore deve stare molto attento a quello che fa, non c'è più solo l'arbitro che vede o non vede, quindi adesso il discorso è molto più sotto gli occhi di tutti, pubblico in primis, quindi cattivi esempi non hanno secondo me molto, molto futuro. Un giocatore come Burfi non so quanto possa resistere ancora in questa lega,
anche se ieri si è vista veramente male, perché è stato il giocatore che Schuster ha mandato fuori dal campo in barella.
Sì, no, cioè, certo, stavolta, cioè, diciamo, il karma ha fatto il suo, però negli scorsi, cioè, diciamo che vabbè, poi la rivalità tra queste due squadre ormai sono anni che c'è stata un'escalation di violenza, come si dice in questi casi, non si vogliono bene, lo fanno vedere, ma gli episodi tra queste due squadre se ne sono visti veramente tanti negli ultimi anni.
E infatti una delle cose belle è stato a fine partita vedere, ho visto un tweet di una persona che sottolineava che va bene rivalità, va bene tutto quanto, però alla fine Andy Dalton era a pregare con i giocatori di Pittsburgh per Ryan Shazier, quindi cioè, alla fine c'è anche spazio per cose del genere. Volevo solo un'ultima cosa Giovanni, cioè, volevo agganciarmi a quello che aveva detto Massimo prima sul fatto dei commenti che comunque si leggono in giro in Italia, ma non solo, sul fatto del vabbè, ma insomma, ma questo non è più football, eccetera. Cioè, io trovo strano queste cose, in quanto poi questo cambiamento del football nasce tutto soprattutto dalla volontà di preservare la salute dei giocatori, perché sappiamo tutto il discorso che c'è sulle concussion, ci hanno fatto perfino il film sui vecchi giocatori, sulla demenza, cioè tutto quello che è successo e che sta succedendo anche in termini di cause legali nei confronti dell'NFL, quindi cioè, non è un problema da poco. Cioè, tutta questa cosa nasce dalla volontà dell'NFL di preservare il più possibile la salute dei suoi giocatori, anche proprio per volontà dei giocatori stessi. Per cui tutta questa, cioè questa mole di commenti di nostalgici che dicono vabbè, ma questo non è più football, sinceramente mi lasciano abbastanza basito, non ho altre parole.
Te lo appoggio al basito, vale anche per me. Okay. Perfetto. Allora, chiudiamo il secondo argomento. Terzo argomento, dibattito. Cioè, non che non ci sia stato dibattito fino adesso, però...
Dibattito!
È arrivata una domanda. Sono arrivate due domande sono arrivate. La prima, l'ascoltiamo subito, perché è il nostro ascoltatore Luca che ci ha inviato un messaggio vocale. Fatelo anche voi, potete registrarlo dal vostro smartphone e inviarcelo a info@adol.org, oppure ci mandate un messaggio privato su Twitter o su Facebook con il contenuto della vostra domanda. Sentiamo cosa ci chiede Luca.
Buonasera a tutti voi. Kamara, Fournette, Mixon dei Bengals, ma anche McCaffrey, Dalvin Cook, Pirine, Kareem Hunt, Aaron Jones dei Packers. Senza dimenticare poi chi è in NFL da pochi anni come Elliott, Gurley, Melvin Gordon e chi più ne ha più ne metta. Io una nidiata di così tanti running back così incisivi e forti non me la ricordo. Può secondo voi essere un preludio a un nuovo modo di sviluppare i giochi NFL nei prossimi anni, considerando che per molto tempo abbiamo auspicato e visto un gioco più basato sui lanci che sulle corse? Cosa ne pensate a riguardo? Buonasera.
Ed ecco la domanda di Luca, molto, molto interessante, e su questa nidiata di nuovi running back che stanno facendo faville, possiamo dirlo, tolto chi si è infortunato troppo presto, di quelli che sono già in NFL da poco, da 1 o 2 anni, insomma, lascio a voi la parola, Massimo, Mauro, Marco, così avete un minimo di ordine di intervento per rispondere a quella che era la domanda di Luca.
Ma allora, io penso che non si tratti di nidiata di buoni running back, perché i buoni running back non sono mai mancati nell'NFL. Secondo me quello che è cambiato molto negli ultimi anni è stato il loro utilizzo. Sono stati utilizzati molto di più come ricevitori fuori dal backfield, perché c'è stata una fortissima spinta verso il gioco aereo. Però probabilmente in questi ultimi anni anche ci si è resi conto che il gioco aereo lo puoi spingere fino a un certo punto, ma se non hai un gioco di corsa non ti funziona neanche quello di passaggio, e quindi i coach, gli offensive coordinator sono tornati un po' sui loro passi, utilizzando un po' di più e meglio i running back anche come corridori puri. Questa è la mia impressione, ecco. Quindi secondo me non si tratta tanto di un ritorno al football di corsa, perché questo secondo me è ormai un residuo del passato, le 3 yard e la nuvola di polvere classica di Vince Lombardi. Credo che non la vedremo più, a meno di particolari sconvolgimenti,
anche perché ormai tutti i campi sono in sintetico, quindi non volete di polvere dura, eh?
Ma fanno la polvere i gommini, sai, quei gommini.
Ah, ok, scusa, grazie per la precisazione.
No, però
dei Raiders c'è ancora l'infield dirt,
esatto. Però cioè, ormai l'NFL è una pass oriented league anche per motivi di spettacolo, perché per quanto a me piacciono le belle corse, però è indubbio che un gioco aereo spumeggiante è molto più spettacolare di una squadra che corre 40 volte a partita. Questo credo che non ci siano dubbi. Però appunto secondo me, pur restando una lega più orientata verso il gioco aereo, stiamo assistendo un po' a un riequilibrio delle giocate, proprio per incrementare e aiutare sempre di più il gioco aereo.
Mauro.
Io non sono tecnico come Massimo, per cui sarò molto più terra terra nella mia osservazione. Ho detto che secondo me da sempre quello che vince è il bilanciamento del gioco, cioè noi possiamo scavare in profondità storicamente finché vogliamo, ma difficilmente a memoria mia troveremo delle squadre che sono riuscite a vincere solo perché lanciavano da Dio o solo perché correvano da Dio. Cioè io ho conoscenza diretta di un esempio di personcina che lanciava da Dio e non ha mai vinto niente perché non ha mai avuto un running back degno di tale nome a proteggerlo, a togliergli la pressione addosso. E un altro contemporaneo, che è John Elway, non ha mai vinto nulla finché qualcuno non gli ha piazzato Terrell Davis nel backfield, e allora a quel punto si è avuta la quadratura del cerchio. Per cui, detto questo, io sono un po' più d'accordo con, non mi ricordo il nome dell'ascoltatore che ha fatto
Luca,
la domanda,
Luca.
Con Luca, ecco, sono un po' più d'accordo con Luca invece sul discorso della nidiata, nel senso che anche secondo me negli ultimi anni c'è stato un incremento del numero di buoni running back che sono usciti dal college e che hanno fatto bene nell'NFL, perché la cosa non è automatica, cioè non è che tutti quelli che escono sono scarsi e che tutti quanti non vanno bene, eccetera. Il fatto di essere bravi running back al college e di riuscire nell'NFL sono due cose diverse. Ultimamente ce ne sono stati abbastanza, quest'anno soprattutto è stata una fioritura abbastanza interessante con i vari Fournette, Cook, Hunt, parzialmente anche McCaffrey, che insomma è forse il meno running back dei quattro, però l'anno scorso Ezekiel Elliott, il classico giocatore che arriva una volta ogni tanto, per cui c'è stato diciamo un grosso numero di running back in grado di prendersi le luci della ribalta. Su questo sono d'accordo con Massimo, che diceva che i buoni running back ci sono sempre stati, ma la differenza tra un buon running back e un Ezekiel Elliott è palpabile a tutti, per cui il discorso della nidiata secondo me ha senso nel momento in cui consideri che c'è un maggior numero di giocatori in grado di stare al centro dei riflettori e non dico caricarsi la squadra sulle spalle, però comunque avere un ruolo preponderante nell'attacco. In parte secondo me è dovuto alla qualità di questi giocatori, perché Elliott, Fournette, Hunt eccetera sono dei gran ottimi giocatori, e in parte è dovuto al rovescio della medaglia, cioè alla progressiva scarsità di quarterback di valore, per cui sì, bello mettere la palla in aria, ma ci serve anche qualcuno che lo sappia fare, per cui non sempre le due cose vanno d'accordo.
Marco.
Ecco. Allora, diciamo che i miei esimi,
ecco, io lo sapevo che lui avrebbe cominciato con avete detto tutto voi.
È comodo, eh.
È comodo.
Allora, diciamo che il discorso dei quarterback lo volevo fare anch'io, perché è vero che quest'anno ci sono stati anche un po' di infortuni, ma in una delle ultime domeniche c'era una lista dei titolari che avrebbero giocato la giornata successiva. Io penso che ben più della metà era gente, non dico impresentabile, ma comunque di livello medio-basso. Il discorso del running back, mi trovo d'accordo sul fatto che sono usciti comunque a livello di talenti, forse negli ultimi due anni rispetto ai precedenti, un po' più di carne al fuoco, però non ci sono più secondo me i running back da 25-30 portate a partita. Forse solo Elliott è uno in grado di poterlo fare. Adesso si tratta di capire se è una questione di impostazione oppure anche il fatto che le linee d'attacco, comunque anche il livello di queste è un po' scemato nel tempo, l'abbiamo visto quest'anno che molte squadre, specialmente all'inizio campionato, hanno avuto grossi, grossissimi problemi con linea d'attacco, sia a protezione del quarterback che comunque per il gioco di corsa, che Giovanni, il direttore, ci insegna che per un uomo di linea, forse per lui, la squadra dovrebbe correre 60 minuti su 60, perché diciamo, il loro compito è molto più facilitato negli schemi di corsa. Quindi c'è un po' di tutto. Anch'io sono d'accordo che i running back buoni sono usciti, però effettivamente vengono quasi tutti usati, cioè un po' atipici rispetto al passato, vengono molto usati sui passaggi. Anche guardare quello di Camara, quelli che avete detto voi, insomma, si sta diversificando molto il gioco. Ed è già un po' di anni che il running back singolo, quando lo vediamo noi che facciamo il fanta football, una volta tu avevi i tuoi uno o due running back titolari e giocavi con quelli per tutto il campionato. Poi sono arrivati i comitati, perché secondo me appunto non ci sono più quelle figure in grado di sopportare il peso di tante corse nella stessa partita.
Perfetto, grazie mille, siete stati molto esaustivi, ringrazio Luca per la domanda, ripeto, molto interessante, e reinvito chi volesse conoscere il nostro parere su qualsiasi argomento attinente allo speroide prolato professionista a inviarci una mail o un messaggio audio come ha fatto Luca, perché rispondiamo più che volentieri e al meglio delle nostre possibilità. Perfetto, quindi chiudiamo lo spazio dedicato a questa prima domanda, perché poi più avanti ne avremo un'altra, e oggi vogliamo parlare di due conference speculari, NFC West e AFC West. Cominciamo dall'NFC West, e il titolo che ho dato al capitolo è una conference in ripresa, punto di domanda, senza esagerare, perché insomma Rams e Seahawks 9 vinte, 8 vinte una e l'altra. Arizona, vabbè, ha perso il perdibile per gli infortuni, quindi una stagione che va così. E la prestazione di Garoppolo domenica nei 49ers contro i Bears ha ridato così anche un po' di speranze per il futuro ai tifosi dei 49ers, ma comunque già di ripresa in questa stagione per la squadra della Bay. E quindi volevo così in generale un vostro parere sulla conference e poi magari soffermarci un attimo su quella che è la bellissima lotta per vincere la NFC West tra i Rams e Seattle. Beh, non posso che iniziare con Massimo.
Ma allora, io alla domanda la NFC West è una conference in ripresa, per il momento ti risponderei di no. Per un motivo molto semplice, è vero, ci sono i Rams in alto nella prima posizione, un po' a sorpresa, c'è Seattle che dopo un inizio un po' stentato adesso sta venendo fuori alla distanza, e però si sono un po' invertite le posizioni Arizona e Los Angeles, perché negli ultimi anni i principali contendenti per Seattle sono stati i Cardinals, e adesso, almeno per quest'anno, le posizioni sono cambiate e i principali contendenti sono diventati i Rams. Anzi, a questo punto, in questo momento, i Seahawks sono i principali contendenti dei Rams, perché i Rams sono primi in classifica. Per vedere una conference ripresa bisogna innanzitutto vedere se l'anno prossimo i Rams si confermano, bisogna innanzitutto vedere se San Francisco riuscirà a risollevarsi grazie a Garoppolo, e secondo me bisognerà vedere più di tutti quanti bisognerà vedere il futuro di Arizona, perché come abbiamo già detto, mi sembra a inizio stagione, forse la finestra per Arizona si stava chiudendo, o a questo punto si è definitivamente chiusa, con Carson Palmer ancora una volta fuori, infortunato, eccetera, con tutti gli infortuni che hanno avuto, tra l'altro, oltre a Carson Palmer. ho come l'impressione che per Arizona si stia aprendo un periodo di ricostruzione, quindi nelle prossime stagioni magari non sarà più così competitiva, quindi prima di dare come ripresa questa conference vediamo come va l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece la sfida tra Seahawks e Rams per la testa della division, effettivamente è una sfida abbastanza appassionante. A sorpresa i Seahawks hanno battuto gli Eagles domenica scorsa e quindi sono rimasti a una partita di distanza dai Rams che sfidano gli Eagles questa domenica nella partita probabilmente più importante fino a questo momento della loro stagione. È un po' un esame di maturità. Se le partite con Minnesota e New Orleans hanno dato hanno dato delle indicazioni, quella di Minnesota magari che i Rams forse non sono ancora pronti al 100% per andare nei quartieri alti, e quella con New Orleans che però comunque sono una squadra con cui tutti dovranno avere a che fare se riusciranno ad arrivare nei playoff, quella di domenica appunto con gli Eagles è sicuramente la partita svolta di questa stagione, nel senso che la stagione è già positiva. Se si vince contro Philadelphia, secondo me nulla è precluso. Se si perde contro Philadelphia, magari le ambizioni si dovranno un po' ridimensionare, però comunque la stagione resterà positiva.
Ghezzi.
Buonasera.
Sei al fresco?
Buonasera. Com'è la temperatura?
Meno qualcosa.
Esci dal frigo.
Fa freddissimo.
Vabbè, dai, su, scaldati subito, dici cosa pensi di questa NFC West. C'è il Garoppolone che ha giocato una gran bella partita, l'unico intercetto non è colpa sua. Ricordatevi, a voi ma agli amici ascoltatori, la grande campagna di Addon Magazine che approverà a breve su change.org per una raccolta firme, che gli intercetti in cui il ricevitore fa il pirla vanno dati al ricevitore e non al quarterback.
Vabbè, nello specifico, grande intervento del cornerback di Ray, dei Bears.
Ce l'aveva in mano la palla, appunto.
Lo so, hai ragione. Comunque, allora, a parte che io credo che tu abbia fatto questa domanda proprio in virtù del tuo cuore o del nostro cuore.
Ovvio, non vedevo l'ora, è una 13 puntate che aspetto.
La società di San Francisco vincente, sì. E credo che questa domanda in realtà meriterebbe veramente un discorso ampio, perché ogni squadra che fa parte di questa division sta vivendo dei momenti differenti. Io partirei da una cosa, ovvero che da una considerazione, ovvero che noi comunque a inizio anno ritenevamo i Seahawks una squadra che potesse competere per il Super Bowl. Probabilmente ci sbagliavamo, fatto sta che comunque Seattle ancora adesso è in lotta per un posto nei playoff, e come aveva raccontato Massimo, appunto c'è questa lotta entusiasmante per la prima posizione tra Los Angeles e Seattle. Los Angeles è stata sicuramente una sorpresa. Arizona, arriviamo ad Arizona velocemente. Arizona secondo me ha perso, ha perso David Johnson all'inizio stagione, e questo è qualcosa che poi è passato un po' sotto silenzio, cioè se ne è parlato nelle prime 2-3 giornate e poi basta. Questo giocatore avrebbe tolto tanta pressione a Carson Palmer, avremmo visto un attacco di Arizona completamente diverso. Probabilmente si è chiusa la finestra, ma si è chiusa nel peggiore dei modi, nel senso che non c'è stata neanche la possibilità di provare a fare qualcosa. Arriviamo ai nostri 49ers e diciamo che Garoppolo è andato bene, gli è mancata un po' di timing, un po' di precisione, un po' di conoscenza con i propri compagni nelle ultime 20 yard di campo, e questo un po' spiega i 5 field goal di San Francisco. Secondo me, Joe, non è un problema solo di quarterback, l'abbiamo detto tante volte. La squadra in questi anni, la dirigenza in questi anni ha fatto delle scelte importanti anche a livello difensivo, bisogna che questi ragazzi inizino a rendere, poi Garoppolo l'anno prossimo sicuramente potrà dare qualcosa di diverso perché avrà tutto il tempo di lavorare con i compagni e sul playbook con Shanahan, e quindi arriverà pronto la prossima stagione. Mi aspetto, per chiudere il discorso, mi aspetto un salto di qualità del San Francisco 49ers già dall'anno prossimo, però ecco, non fantastichiamo troppo, tutto qua.
Ah, niente playoff, vabbè, stavo già incubando. Marco, ti do un numero da commentare. Russell Wilson in questo momento, tra passaggi e corse sue, è responsabile, no? È autore dell'83% delle yard in attacco dei Seahawks.
È one man show, non c'è molto da dire. Troppo Seattle non ha un gioco di corsa credibile, e quindi deve inventare lui. Anche le altre squadre ovviamente sanno che Seattle non ha un gioco di corsa credibile, quindi pur dovendosi concentrare principalmente su Wilson, lui riesce anche a fare come domenica, a battere una squadra comunque tra le più forti del campionato, quindi niente da dire, tanto di cappello al ragazzo. Non so quanto possa, diciamo, in ottica playoff, quando poi cominciano temperature pesanti, campi pesanti, dove serve anche qualcos'altro, come potrà reagire Seattle.
Sì, anche se bisogna dire che, va bene, finché sta in salute tutto bene, il giorno che ha un piccolo problemino, ma non vuol dire infortunio, ma qualsiasi piccolo problemino che lo limita, la squadra è finita. Cioè, bello fino a un certo punto, e ripeto, secondo me è un serio candidato per l'MVP della stagione, tra quelli che saranno nel contendere, però allo stesso modo, se succede qualcosa è la fine, quindi insomma...
Sì, è un'aberrazione.
Gio, sull'MVP non scherziamo, Case Keenum. Cioè, se non lo danno a Case Keenum, io mancazzo veramente. Prendo l'aereo e vado a dove devo andare.
Ecco, dove devi andare, perfetto.
E mi hai protesto.
Inizia a fare il biglietto, Andrea.
Lo so, però cioè, non abbiamo... Però bisogna avere MVP, perché Case Keenum quest'anno non si è preso in considerazione.
Perché insomma, Mauro, per chiudere l'argomento, l'ha accennato prima Massimo, ti lascio con i prossimi avversari delle due squadre: per i Rams, Philadelphia, Seattle, Tennessee, San Francisco; per Seattle, Jacksonville, i Rams, Dallas, Arizona, contando che i Seahawks, pur con una partita indietro, avrebbero il teorico vantaggio, hanno in questo momento, scusate, il vantaggio, perché hanno vinto l'andata con i Rams, e in caso che i Rams vincano il ritorno, nel caso arrivassero pari, si va alla differenza punti tra le due partite.
Secondo me sono due calendari difficili, ambedue difficili. Io credo che finiranno come sono adesso, con i Rams una partita avanti, tutti e due i playoff, quindi sì, ma poi i pronostici noi non dovevamo farli di giovedì, cioè,
ma non è un pronostico, è un'analisi, è diverso.
Ah, è un'analisi, no, allora, secondo me io vedo un livello di difficoltà comparabile tra le due partite, nel senso che, vabbè, si incontrano tra di loro, e quindi questa chiaramente vale. I Rams hanno gli Eagles, e sappiamo quanto temibili possono essere gli Eagles, e Seattle a Jacksonville, che dipende dalla giornata di Bortles, però comunque a livello difensivo possono fare male a chiunque. Fra Dallas e Tennessee diciamo che siamo lì, tra Arizona e San Francisco diciamo che siamo lì, sono scontri scontri con squadre inferiori, ma complicate dal fatto che sono all'interno della division e le rivalità divisionali insomma complicano un po' le cose. Secondo me io li vedo abbastanza simili come problemi a livello di calendario. Secondo me finiscono così.
Rams
vincono la division.
Massimo, hai 30 secondi di sfogo, guarda che bravo che sono. Perché la domanda che ti faccio è: ma com'è possibile che Sean McVay stia studiando un cosiddetto silent count perché ha paura che ci sia troppo rumore contro allo stadio? E io ho guardato il calendario, ma giocate in casa voi.
È appunto per quello, cioè io invece giochiamo in casa noi e io tutte le volte che guardo gli spalti del Coliseum vuoti per metà, per più di metà, e io mi incazzo tutte le volte perché dico io sono qua a 9000 km di distanza e non posso andare a vedere le partite, questi ce l'hanno sotto casa e non ci vanno. Capisco magari ancora l'altro anno che
è il traffico di Los Angeles,
è il traffico, è il traffico, sì, traffico, è il traffico come Palermo. sinceramente non riesco a capire. L'anno scorso sono andati in 90.000 per andare a vedere la prima di pre-season contro Dallas Cowboys. Alla fine sono andati solo tanto per poter avere il biglietto a casa e dire io c'ero, era la prima partita dei Rams quando sono tornati da St. Louis e io c'ero. Poi però per tutto il resto del campionato non sono andati e quest'anno che c'è una squadra vincente, c'è una stagione avvincente, non ci vanno. È una, veramente una vergogna.
Perfetto, era dovuto farti sfogare.
Allora, posso chiudere con una frecciata?
Frecci pure.
Ma perché due squadre a Los Angeles?
Qual è la seconda, scusa?
I San Diego Chargers.
San Diego Chargers.
Ah, ecco, vedi la risposta c'è, bravi. Allora, ci teniamo un argomento sicuro, poi vediamo se trattare quello che abbiamo da parte scritta, che siamo già arrivati a 1:10. NFC West, passiamo alla AFC West. Il mio titolo in scaletta è Il Regno della Confusione. Quarta sconfitta consecutiva per i Kansas City Chiefs, terza vittoria consecutiva per i Chargers e seconda consecutiva per i Raiders, che raggiungono i Chiefs in testa alla division, e Denver invece è Denver. Allora, adesso qua iniziamo con Marco. Insomma,
mi sembra doveroso.
Esatto, come prima con Marco, adesso con Marco. Guarda Marco, io così su due piedi, col massimo rispetto che ho per la squadra per cui tifi, ma in questo momento da esterno non posso che dire forza San Diego.
Io non dico forza San Diego per ovvi motivi, però se dovessi puntare un euro su una delle tre squadre che sono adesso appaiate per aggiudicarsi la division, punterei proprio sui Chargers, perché i Chiefs sono preoccupanti, hanno perso anche domenica contro i Jets, nonostante fossero andati avanti anche di due touchdown, ma non sono riusciti a arginare Josh McCown, non Joe Montana. I Raiders hanno vinto tre delle ultime quattro, mi sembra, ma ne hanno vinta una contro Miami sul filo di poco, poi hanno preso le legnate dai Patriots, poi hanno battuto due squadroni come i Broncos e i Giants, che di questo periodo sono probabilmente forse a livello dei Browns, ma
facendo anche quindi, largo con i Giants, tra l'altro
larghissimo, proprio ancora un po' riusciamo anche a farci pareggiare, ma con questo cosa voglio dire? Adesso arriva la parte difficile del calendario di Raiders, per esempio, perché non so l'ordine, ma
Kansas City, Dallas, Philadelphia, Chargers.
Ecco, quindi due scontri divisionali con le altre due appaiate, e poi contro Philadelphia, che sappiamo squadra stanno com'è, e paradossalmente la più facile in valore assoluto, ovviamente sono i Cowboys, ma è già, secondo me, è già abbastanza per Raiders. Quindi il calendario non è semplice, ovvio che tutte e tre le squadre si devono ancora incontrare tutte quante, quindi tutto è possibile, e cosa che a inizio campionato si diceva che la division era tra le più forti e equilibrate, ma non equilibrate in questo senso, nel senso è equilibrata, ma sicuramente non è la migliore. Quindi, ripeto, dovessi puntare qualcosina lo farei sui Chargers, però anche loro domenica non è che hanno proprio brillato al 100% nel battere i Browns, quindi anche lì probabilmente il valore di adesso gli basterà per vincere la division, tutto sommato che sarei anche abbastanza con Rivers, che secondo me se lo merita. Quindi il mio ordine personale è Chargers, Chiefs e Raiders.
Andrea,
ricordo, hanno fatto fare bella figura quasi a tutti i QB che hanno incontrato, forse l'unico era il povero Lynch di Denver che vabbè, l'hanno buttato lì nel mucchio e gli hanno detto vabbè dai, muoviti un po', però anche Gino Smith non ha giocato malissimo, per dire come.
Andrea, così ti teniamo caldo perché non vogliamo averti sulla coscienza. Nelle puntate precedenti, nelle scorse settimane, parlavamo insomma di questi Chiefs in crisi, Alex Smith che non combina più nulla, che arrivando non corre più, aiuto. Invece poi alla fine la partita l'ultima partita contro i Jets ci ha fatto capire che il problema dei Chiefs non è l'attacco, che comunque ha segnato i suoi ben 31 punti, ma una difesa assolutamente gruviera che ha concesso a due ricevitori dei Jets con Kubilnik e Kaun che ricordava prima Massimo 100 yard, più di 100 yard di ricezione sia Kersey che Anderson.
Ryan Anderson, che ti devo dire?
Quindi non è Mones il problema, come è sembrato essere via Smith dentro Mones, è lui il futuro.
No, ma Joe, guarda, allora, tu sai quello che penso di Alex Smith, non lo ripeterò, l'ho già detto, l'ho scritto, e quindi vabbè, secondo me lui è comunque uno dei problemi, perché non è capace di tirare mai fuori la squadra dai guai o dalle difficoltà, nonostante poi magari statisticamente o nella partita specifico con i Jets possano aver giocato male. Sì, la difesa è un problema, la cosa che stupisce tra l'altro è che ci siano problemi nelle secondarie, che è vero che hanno perso Barry fin da subito, però insomma hanno dei buoni giocatori. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è stata anche la scenetta di Peters che ha lanciato la flag la flag dell'arbitro, quindi evidentemente c'è anche del adesso, a parte il gesto che a me ha fatto ridere, ma è sintomo di un nervosismo che deriva in parte dai risultati e in parte anche dalla difficoltà magari anche individuale di alcuni giocatori a fare quello che normalmente gli riesce di fare. Tu adesso hai ricordato le partite che mancano, però solo Kansas City potrebbe finire in testa alla division, perché ha le possibilità per farlo, ha il talento per farlo. Io credo che prima o poi torneranno a vincere, quindi mancano poche partite, o ricominciano a vincere o finiscono addirittura con un record in negativo, che suonerebbe veramente assurdo dopo la partenza che hanno fatto. Però adesso è anche vero che è un po' che stiamo dicendo che Kansas City si riprende e invece ne ha perso 5 delle ultime 6, se non ricordo male. Chiudo invece, apro e chiudo una parentesi, sui Broncos, che io veramente non riesco a capire come possono essere messi così male. Va bene tutto, va bene il QB, va bene le scelte, cioè proprio alla vigilia dell'inizio della stagione, però ritrovarli così in basso con un record del genere e veramente con un futuro nebuloso davanti non me lo sarei mai aspettato. Questa secondo me è la sorpresa in negativo, non tanto delle AFC West ma dell'NFL in generale. Massimo, ma Cleveland Browns a parte, che allora, partecipano alla cosa.
Massimo e Mauro, prima di chiedervi il vostro parere sulla AFC West, vi chiedo una risposta alla seconda domanda che ci è arrivata da Alessandro, ci è arrivata via mail, quindi se non volete registrare la vostra voce inviateci una mail, a noi fa piacere. Allora, la domanda di Alessandro la leggo perché è giusto così. Alessandro è un tifoso dei Broncos, anzi dei Broncos, come scrive nella mail, e ci dice: siccome so che parlerete poco in futuro della mia squadra, quello che ci chiedo è se abbiamo per lui qualche anticipazione su come la dirigenza di Denver intenda gestire le cose nelle prossime partite e se sapete di qualche progetto sensato in previsione della prossima stagione.
Domanda difficile perché
innanzitutto tanta comprensione per Alessandro, perché quello che sto passando la mia squadra o quella di Mauro, giusto per citarne due, o quella di Massimo negli anni passati, insomma, ti capiamo, guarda, è tutta la nostra solidarietà.
Sì, tra l'altro non era cominciata male la stagione di Denver, perché avevano cominciato 3-1 se non mi sbaglio, e quindi insomma sembrava una stagione magari non ad alti livelli, però una stagione che poteva essere tranquillamente positiva. Per quanto riguarda qualche anticipazione su come la dirigenza di Denver intenda gestire le cose nelle prossime partite, a me viene un po' da ridere.
Tu cosa faresti, ecco, Massimo, che sai, non siamo nella mente di Elway, ma forse neanche lui è nella sua.
No, ma infatti, perché ad esempio sono un'altra squadra che forse non ha ancora capito... o almeno sta mostrando di non capire che cosa vuole fare da grande come nella posizione di quarterback, quindi diciamo che strategie, le prossime partite dovrebbero, ormai essendo la stagione andata così a donne di facili costumi, dovrebbe servire a capire chi c'è, chi non c'è. Non chi c'è, chi non c'è, nel senso chi è presente e chi non è presente, ma chi c'è effettivamente, chi può dare il proprio apporto anche la prossima stagione, chi magari ha fatto il suo tempo a Denver, se magari c'è qualche esigenza particolare in qualche reparto. Secondo me dovrebbe essere questa la strategia delle prossime partite, cioè usare queste prossime quattro partite per fare un punto della situazione e poi in off season diciamo così stilare un piano di ripresa per il prossimo anno, a partire dalla free agency, a partire dal draft, ridefinire un po' tutte le strategie diciamo così di acquisizione giocatori. Più di questo sinceramente non so che cosa dire, perché è un'altra squadra, per me è un'altra squadra mistero, questa volta in negativo, un po' come New Orleans. New Orleans è partita malissimo e pensavo che non avrebbero finito una stagione con più di 2 o 3 vittorie, e invece adesso guardiamo dove sono. Denver invece aveva cominciato la stagione benissimo e pensavo, appunto, come ho detto prima, magari non una stagione di primo livello, ma comunque una stagione positiva, e invece adesso sono in fondo alla classifica. In entrambi i casi quello che ha determinato questo cambio improvviso di rotta della propria stagione, per me è un po' misterioso, sia nell'uno che nell'altro caso, sia nel caso positivo sia nel caso negativo. Quindi diciamo, trovo difficile dare una risposta sensata, nel senso una risposta un po' ragionata sulle prospettive future dei Broncos.
Mauro,
io non ho capito se Alessandro ha visto o meno la partita di domenica.
L'ha vista,
ecco. Allora avrà visto le stesse cose che ho visto io. Allora, al di là delle considerazioni su Miami, che ho già fatto più e più volte, io ho visto una squadra, e parlo dei Denver Broncos, sinceramente ai limiti dell'imbarazzante, e soprattutto con una situazione quarterback che ha pochi eguali nell'NFL di oggi. Ora, che una squadra diretta da uno dei più grandi quarterback della storia dell'NFL abbia a roster 3 giocatori che messi insieme non riescono a fare un quarterback decente, è quantomeno preoccupante. Io ricordo che domenica, mi pare all'inizio del quarto quarto, comunque a partita ancora in corso, Trevor Siemian aveva un rating di 25.7, che è una cosa, un'aberrazione che grida vendetta. E la cosa, mi riaggancio a quello che diceva Massimo, è sorprendente perché all'inizio di stagione Denver aveva ingranato bene e noi eravamo qui in questo stesso podcast a dire: beh dai, forse Siemian sta imparando a fare il quarterback. ulteriore prova di quanto ne capiamo. In realtà la situazione non credo sia risolvibile, cioè se Simeon è arrivato è stato scelto al sesto, settimo giro, adesso non ricordo dove è stato scelto, evidentemente un motivo c'è, è il mito che comunque anche Brady è stato pescato al sesto giro, è che probabilmente lui è Tom Brady e lui è Trevor Siemian. Io gli ho visto fare delle cose veramente brutte, cioè mancare ricevitori di metri che neanche il peggior Blake Bortles quest'anno ho visto fare, cioè cose veramente, lanciare in zone impensate del campo, non reggere la pressione, sbagliare cioè l'unica cosa giusta, parzialmente giusta, che gli ho visto fare è stato quando in occasione della safety ha spinto il pallone fuori dalla zone invece di farsi di correre il rischio che fosse ricoperto da Miami per un touchdown, ecco. Però per il resto la penosità che ho provato a vedere i Broncos è pari solo a quella che ho provato diverse volte quest'anno a vedere la mia squadra. Alessandro dice qualcosa per il futuro. Allora, chiaramente il futuro di Denver passa per la posizione di quarterback. Non ci sono se, non ci sono ma. L'unica persona che nel roster attuale di Miami può avere un futuro, secondo me, è Paxton Lynch. E qualsiasi decisione passerà probabilmente per le valutazioni delle possibilità di questo ragazzo, che non più tardi dell'anno scorso è stato scelto al primo giro, e quindi è un po' presto per tirare lo sciacquone e buttarlo giù. Però bisogna capire che potenziale c'è e che cosa se ne può tirare fuori, e il fatto che sia infortunato quest'anno credo che non sia un buon inizio, cioè complica un po' i piani. Per il resto, il fatto che è stato scelto Lynch 2 anni fa, al primo giro non so quanto Denver possa andare su un quarterback, anche se sappiamo che il prossimo anno materia ce n'è e Denver non dovrebbe scegliere poi così basso, quindi non sarebbe fuori luogo. Anche perché andando in free agency non è che mi pare a memoria ci sia granché di libero, tranne eventualmente, qui lo dico, qui lo nego, ma anche perché l'ho letto in giro su qualche sito Twitter americano e quindi lo ripeto, tranne Eli Manning, che potrebbe essere, se dovesse andare a New York, sai, il fascino di ripercorrere le orme del fratellone potrebbe anche starci, però siamo veramente nell'ipotesi di fantafootball.
Perfetto, grazie Mauro e grazie Alessandro. E ve lo ripeto, come ha fatto Alessandro, potete scriverci una mail con la vostra domanda, oppure come ha fatto Luca, registrare un messaggio vocale e inviarcelo sempre via mail o via messaggio privato su Twitter o su Facebook. 1:26, andiamo a chiudere per stare nella nostra 1:30 che abbiamo trovato come nuovo tempo ideale per il nostro podcast.
Scusami, solo visto che noi siamo la trasmissione delle breaking news, vai. Ho appena letto un tweet abbastanza agghiacciante. Tra i candidati per il ruolo di head coach dei New York Giants dell'anno prossimo è stato fatto il nome di Jeff Fisher.
Allora, ti dico la verità, no, ti dico la verità, Massimo. L'avevo letto, ma credevo fosse Lercio aver messo quel tweet.
Guarda,
non è Lercio?
Anch'io, non è Lercio.
Credo fosse Lercio, ho convinto al 100% proprio ero convinto.
A questo punto scatta ancora di più la solidarietà verso i tifosi dei Giants, nel caso si avverasse questa ipotesi.
Perfetto, vedremo, lo scopriremo solo aspettando qualche mese, e siamo in chiusura, per noi è un orario tardo, quindi siamo oltre la fascia di garanzia. Per una rubrica che non so quanto riusciremo a replicare nelle prossime puntate, che abbiamo intitolato Porno Football. Non dal punto di vista sessuale del termine, ma per quelle particolarità e quelle sfaccettature che ci fanno un po' così amare questo gioco.
Ma scusa, abbiamo una sigla per questa rubrica?
Non ci ho pensato, poteva essere una bella idea la sigla, ma guarda, mi è venuto in mente oggi pomeriggio tra un utente e l'altro e non sono riuscito ancora a calibrarla bene. Vediamo, se continua ci possiamo pensare, Mauro, a una sigla. Tu ti comincia a selezionare. Allora, la situazione è questa. I Titans sono avanti di 4 punti, 17-13 contro i Texans. Manca un minuto alla fine dell'incontro e Houston non ha più timeout. Tennessee gioca un 3-5, palla ad Henry che si invola per 75 yard e segna il touchdown del 23-13 che diventano 24 dopo il calcio addizionale, lasciando 57 secondi sul cronometro. Henry ha commesso una sciocchezza, una grande, grande sciocchezza che in una lega, come abbiamo detto anche all'inizio, pensiamo sia tutto calcolato e pesato, ci sorprende vedere. Siete d'accordo con me?
Ma, allora, è un errore tattico perché lasci 53, hai detto, secondi?
57.
57 secondi a una squadra e va bene, ci vuole il miracolo, tutto quello che vuoi, però non è che l'abbiamo mai visto una squadra che riesce a segnare due touchdown in un minuto o un touchdown e un field goal per mandare in overtime come in questo, no, era 24-13 o 23-13,
23 prima dell'extra point.
Gio, ti ricordi cosa ti ho raccontato il giorno del ringraziamento?
No,
questa storia qua. Ah. Ti ricordi l'allenamento dei Baltimore Ravens, di Rice che segna il touchdown e viene ripreso dal coach che gli dice che doveva buttarsi per terra e non fa. Stessa roba.
Ma era avanti di 4 o di cosa? Perché io non ho
capito. Avanti di 4 punti prima del touchdown.
Ah, quindi 4 più, se faceva un touchdown 6 faceva 10, se no, non...
Sono andati a, esatto, sono andati a 11 avanti.
Sì, però... Si diceva, il motivo era se poi l'extra point
glielo ritornavano. Era che non dovevano calciare l'extra point, ma dovevano inginocchiarsi.
Appunto, per andare a rimanere sopra di 10.
Non dare agli avversari la possibilità di ritornarlo e segnare due punti. Che li avrebbe portati...
Che se ritorni il pat sono due punti,
sempre due punti,
e poi devi fare un touchdown e una trasformazione da due,
esatto, quindi c'è un doppio errore, quello di aver segnato un touchdown quando invece, come ha detto prima Massimo, Henry doveva semplicemente inginocchiarsi dopo aver chiuso il down e la presa sarebbe conclusa perché gli avversari avevano più timeout e quindi vittoria certa al 100% in quel caso, ci siamo, e invece aver segnato il touchdown, aver rischiato sull'extra point non ti ha dato una vittoria certa al 100% perché hai lasciato 57 secondi sul cronometro. Probabilmente.
Ma io non mi sento colpevolizzare il giocatore quanto se c'era una. Cioè qualcuno eventualmente gliel'avrebbe dovuto dire a lui come agli altri.
Non puoi dire
a uno che vede l'autostrada per il touchdown.
Invece sì, perché il primo risultato è la vittoria della tua squadra, non la tua soddisfazione.
Sì, no, ho capito, ma in quel momento il giocatore, se nessuno glielo va a dire, prima, cioè, credo che ci pensi, no?
E invece abbiamo visto pensare, e questo è il discorso, è l'NFL, non è non sono il running back dei Blue Storms, con tutto rispetto per i miei running back, che non vedono l'ora di fare un touchdown da 75 yard su corsa. E questo è il discorso perché abbiamo detto porno football, perché a questo livello un giocatore deve sapere a che reazione può corrispondere ad ogni azione, che può essere anche la più stupida, tipo lanciare la flag dell'arbitro in tribuna e beccarti altre 15 yard di fallo.
Marco, se posso permettermi, l'aneddoto che ho raccontato male prima, che ricordavo il gioco che ho raccontato, anche c'eri anche tu, ti sottolinea il fatto che queste cose vengono provate in allenamento. Cioè, ti mettono lì e ti dicono, adesso succede così e così e così, tu non devi andare a segnare, ma ti devi buttare per terra e far finire la partita. E questo lo provano in allenamento. Io non credo. Cioè, non so che cosa si sono detti sulla sideline, però tecnicamente, cioè, tatticamente è un errore, ed è un errore grave, perché tu, come ha detto Joe, avresti fatto finire la partita, avresti vinto, e invece così hai dato 57 secondi agli avversari per far succedere qualcosa. Poi siamo tutti d'accordo che non è che capiti tutte le domeniche di vedere qualcosa del genere, però può succedere.
No, ma quello che dicevo io era un discorso di... attitudine e insegnamento, cioè nel senso se di queste cose non se ne parla durante gli allenamenti. Allora, se le hanno provate o se sono istruiti anche a fare queste cose, vengono anche abbastanza naturali. Io mi ricordo anche al Super Bowl di qualche anno fa, che c'era il running back dei Giants, c'era un'ultima
che
azione.
Si inginocchiò a 2 yard al touchdown in maniera perfetta.
No, ma non c'era riuscito, perché poi c'è cascato dentro e l'ha segnato lo stesso. Voleva fermarsi.
Però voleva fermarsi, dai, aveva capito la situazione.
No, e però non c'è riuscito, perché è cascato dentro col sederone in end zone. Poi dopo i Patriots hanno avuto anche l'opportunità, avevano molti più secondi sul cronometro, hanno anche avuto la possibilità di o pareggiare o vincere. Però in quel caso lì mi aveva fatto sorridere, perché lui avrebbe voluto fermarsi, e invece diciamo che l'abbrivio non gliel'ha concesso, la difesa si era aperta e lui ha segnato, non volendo ha fatto touchdown.
Comunque Gio, 46 secondi alla fine, non 57, cioè di le cose precise.
Il mio gameplay 46. Dice 57, punto.
No. Il tuo sbaglio.
Il mio gameplay.
Che è più preciso.
Ma per favore, SPN, per favore, guarda.
Io mi ricordo anche un'altra volta, adesso mi è venuto in mente il giocatore, che era Maurice Jones-Drew, o Drew Jones, che non mi ricordo mai, che all'epoca fece infuriare non poco i possessori di lui nelle squadre di fantafootball, perché durante una partita, invece di segnare, appunto, si è fermato 1 o 2 yard prima del touchdown, non ha segnato, però la squadra ha potuto chiudere col pallone in mano.
Questo perché le varie leghe di fantasy non prevedono un punteggio per inginocchiarsi a 1 o 2 yard dal touchdown.
Esatto, e comunque, perché sia corretto, c'è la ragione Ghezzi sul tempo, ma io non lo dico. Che rimanga tra di noi, non diteglielo che ha ragione lui. Perfetto. E allora, con la rubrica Porno Football, di cui dovremo trovare altri esempi e una sigla soprattutto, chiudiamo la 14ª puntata della seconda stagione, scusate il disturbo. Grazie Mauro Rizzotto.
Grazie a voi e buona serata, nottata, giornata, quello che volete. Alla prossima.
Massimo Foglio.
Grazie a tutti quanti, grazie a voi e arrivederci la prossima settimana.
Il fresco Andrea Ghezzi.
Oh, sono rientrato a casa, dico due cose. Mi è piaciuto come hai glissato sul mio Case Keenum MVP, e poi da quello che abbiamo detto sembra che i Texas abbiano vinto, non è mica così, hanno perso. Buonanotte a
tutti. E Marco Santini.
Buonanotte, buonanotte a tutti, alla prossima.
Da Giovanni Ganci, grazie ancora per il cospicuo numero di persone che ci ascolta settimanalmente. Se avete voglia, tempo e un account iTunes, lasciateci un commento e tante stelle su iTunes, ci fa solamente piacere vedere che il podcast è stato apprezzato. Continuate ad ascoltarci, mandateci le domande, il nostro sogno è fare una puntata solo di risposta alle domande, così non vivo 2 giorni di terrore a preparare la scaletta. Quindi pensate a me e alla mia salute mentale e mandateci tante domande. Da Giovanni Ganci ancora grazie, e questa è la chiusura della 14ª puntata di Scusate il disturbo.